non potete escludermi in questo caso. Bene, vogliamo aprire le nostre Bibbie questa mattina nel libro di Seconda Re, capitolo 19, è un brano che, ecco, dove io torno spesso a questo brano che sicuramente è conosciuto da molti di noi, l'episodio in cui il re Ezechia si trova di fronte a una grandissima minaccia, la minaccia della conquista degli Assiri, Seconda Re capitolo 18 e 19. E torno qui tante volte perché quando ho bisogno di ricordarmi della natura del Dio col quale ho a che fare, del Dio col quale abbiamo a che fare, tante volte ho bisogno di ricalibrare un po' la mia prospettiva e di ricordarmi la vera grandezza, la vera potenza del Dio che serviamo e il Dio che ci comanda. Vogliamo leggere, giusto per entrare un po' nel contesto di questo brano, soltanto la preghiera rivolta da Ezechia in un momento di grande difficoltà. E poi vogliamo attingere gli insegnamenti che il Signore ha per noi da questo grande, grande brano. 2 Re 19, del 14 fino al 19. Questo nel contesto della conquista dell'impero assirio. Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri e la lese. Poi salì alla casa del Signore e la spiegò davanti al Signore. Questa è la lettera di minaccia che era arrivata dalla Siria. Ezechia pregò davanti al Signore dicendo: Signore Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra, tu hai fatto il cielo e la terra. Signore, porgi l'orecchio e ascolta. Signore, apri gli occhi e guarda. Ascolta le parole che Sennacherib ha mandate per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e i loro paesi e hanno dato alle fiamme i loro dei, perché quelli non erano dei, erano opera di mano d'uomo, legno e pietra, li hanno distrutti. Ma ora, Signore nostro Dio, salvaci. Te ne supplico, dalla sua mano affinché tutti i regni della terra riconoscano che tu solo, Signore, sei Dio. Signore, dacci la tua saggezza per poter non solo capire bene quello che è scritto nella tua scrittura per noi, ma dacci anche, Signore, le forze e il desiderio di mettere in pratica quello che vediamo modellato per noi da questo re pio, imperfetto, ma pio, e che possiamo essere anche noi, uomini e donne, dedicati alla preghiera. Nel nome tuo Gesù. Amen. Il punto principale di quello che vogliamo vedere questa mattina è questo. Se noi capissimo la vera potenza della preghiera, difficilmente perderemo tempo a fare altro. Se noi capissimo veramente la potenza della preghiera, difficilmente perderemo tempo facendo altro. Vogliamo vedere che questo è quello che ha modellato per noi questo re, Ezechia, in un momento cruciale, in un momento veramente grave nella storia di Israele. Se entriamo nel capitolo 18, vediamo un po' il contesto di quello che è la invasione della Siria nel paese e nella regione di Israele e di Giuda. Il terzo anno di Osea, figlio di Ela, re di Israele, cominciò a regnare. Ezechia, figlio di Acaz, aveva 25 anni quando cominciò a regnare. Poi saltando in basso al versetto 7, il Signore fu con Ezechia che riusciva in tutte le sue imprese. Lui si ribellò al re d'Assiria e non gli fu più sottomesso. Sconfisse i Filistei fino a Gaza e ne devastò il territorio delle torri dei guardiani delle città fortificate. E poi succede questo. Il quarto anno del re Ezechia, che era il settimo anno di Osea, figlio di Ela, il re di Israele Salmanasse, re d'Assiria, marciò contro Samaria e la assediò. Vediamo una cosa, vediamo che il re Ezechia, dopo un periodo di essere sottomesso al re d'Assiria, si ribella. e per un po' non gli è sottomesso, e poi a un certo punto il re d'Assiria decide che lui tornerà e si prenderà possesso e conquisterà la zona che gli si era ribellata. E dobbiamo capire una cosa molto importante dell'impero assirio. La Siria era un nemico formidabile, una potenza mondiale. Era una trituratrice che stritolava tutto ciò che si trovava davanti. E non si poteva ignorare il fatto della Siria, come magari noi oggi pensiamo all'ISIS, loro pensavano alla Siria, non si poteva ignorare. E peggio del fatto che esistevano, era il fatto che si stavano avvicinando alle porte della stessa Gerusalemme. Gli Assiri, se studiassimo un po' la loro storia, scopriremo che avevano tantissime armi nel loro arsenale, erano soprattutto maestri della guerra psicologica. Cercavano di entrare nella testa dei loro nemici per farli essere presi dallo spavento. Prima provavano sicuramente con le buone, come vedremo con il Rabshakeh, che leggeremo dopo. Provavano con le buone, infatti, è questo che fa nel versetto 13 in avanti. Però se questo non portava frutto, se non portava la sottomissione del popolo che stavano cercando di conquistare, cosa facevano? Andavano nelle regioni circostanti, magari i villaggi circostanti, e annichilivano brutalmente tutto quello che era intorno a quella città o a quel bersaglio, li mutilavano e poi cosa facevano? Appendevano i corpi per far sì che erano belli in vista dalla città che era sotto assedio. E questa vista cruenta poi tante volte cosa faceva? Stendeva la paura attraverso la regione che stavano cercando di conquistare. Devi immaginare, come ho detto prima, l'ISIS con la loro guerra psicologica, però nei giorni quando non c'era né Facebook, né i social network, né l'internet, dovevano andare oltre, dovevano esagerare veramente per far capire la natura della loro brutalità. E vediamo che questa minaccia assiria si avvicina, possiamo pensare in cerchi concentrici. Prima arrivano a Samaria, questo lo abbiamo letto in versetto 9. Questa è la pressione che piano piano si intensificherà su Gerusalemme e personalmente sul re Ezechia. Il versetto 10 ci fa vedere la prima fase della pressione sotto la quale era sottoposta Gerusalemme e Ezechia. Leggiamo che dopo 3 anni di assedio di Assiria, cosa dice? La conquistò. Il 6° anno di Ezechia. Samaria è assediata e per 3 anni resiste, però poi non ce la fa più. La forza di Assiria più grande della forza di Samaria e cade, cede. E Samaria non è una città qualunque, è la capitale del regno di Israele. E diciamo la pupilla dell'occhio di Israele non poteva essere data facilmente. Però in questo giorno cade. E potete immaginare i giornali a Gerusalemme, che si trovava più o meno a 50 chilometri al sud di Samaria, le famiglie che pregano che Samaria tenga lontani questi barbari, li vedevano come un tipo di paraurto tra Assiria e tra Gerusalemme. Però esattamente quello che non volevano accadesse accade, e i barbari, che hanno più in comune con demoni che non con esseri umani, cosa fanno? Assediano e conquistano Samaria. E Samaria fu presa. Ma non si ferma lì. La pressione continua. In versetto 13 vediamo la seconda, diciamo, il secondo anello della pressione che comincia a stringersi sempre di più su Gerusalemme. Versetto 13. Il 14° anno del re Ezechia, Sennacherib, re d'Assiria, marciò contro tutte le città fortificate di Giuda. Adesso è dentro il territorio di Giuda, non è più Israele ma Giuda. Ricordiamo che c'era il regno del nord, il regno del sud, e loro Assiria, questi uomini brutali sono dentro il paese. E queste sono le città fortificate, non sono città qualunque, non sono città indifferenti, sono città murate con dei muri grossissimi. E adesso possiamo immaginare di nuovo se fossimo noi dei residenti a Gerusalemme a questo punto. Leggiamo il giornale in quell'anno intorno al 700 davanti a Cristo e la notizia qual è? La notizia è Sennacherib conquista le città fortificate. E una di queste città è Lachis, della quale leggiamo qua in versetto 17. Il re d'Assiria da Lachis mandò a Ezechia una lettera. Lachis è a 50 chilometri da Gerusalemme, più o meno come da qui a Bergamo. E sono stato al Museo di Storia di Londra, e come sapete sono un gran bel secchione, e io volevo andare a vedere quello che vengono chiamati i rilievi di Lachis. Qualcuno sa cosa sono? Magari qualcuno lo sa. Comunque, sono dei pannelli fatti da Sennacherib, ok, da questo stesso re assirio, e raccontano con delle immagini la presa di questa città fortificata di Lachis. Le scene si svolgono ed è, dovete immaginare, un muro magari tre volte lungo come questa sala, con questi rilievi, potete andare anche su internet e vederli. Però le scene sono prima di tutto una grande folla, innumerevoli di truppe che camminano attraverso una pianura verso una città fortificata, una città alta. La seconda scena si vedono delle macchine di assedio dell'epoca che cominciano a scavalcare le mura. E nella terza si vedono dei residenti giudei che buttano giù delle rocce e dei tizzoni, poi si vedono dei catturati che sono impalati su dei paletti, delle scene brutali. Ed è quello che è successo a Lachis, la città fortificata. E in versetto 17 arriviamo all'ultimo cerchio concentrico, l'ultimo anello. La terza fase, rimane adesso solo Gerusalemme. 17, il re d'Assiria da Lachis mandò a Ezechia a Gerusalemme il generale in capo, il capo delle guardie, il gran copiere, con un grande esercito. In versetto 36, in capitolo 36 di Isaia, non andiamo a vederlo, è un racconto parallelo, leggiamo che il re d'Assiria mandò Rabsaced da Lachis a Gerusalemme al re Ezechia con un grande esercito e che erano arrivati alle porte di Gerusalemme. Eccoli là. Immaginate nelle vostre menti, questo esercito è arrivato alle porte stesse di Gerusalemme. Sono arrivati a casa nostra. Puoi sentire nell'aria la paura, quei giorni a Gerusalemme, l'impensabile. Assiria che viveva lontano, nessuno pensava mai che potrebbero coprire tutto quel territorio, invece si trovano alle porte. Non ci sono più smorzatori tra il nemico e i tuoi figli, tua moglie, tuo marito. E l'impensabile è diventato realtà, il nemico è alle porte. Pensate alla pressione sotto la quale era esposto il re Ezechia. E tutti noi penso che possiamo simpatizzare con il re, che poi vedremo la sua reazione dopo. Però possiamo simpatizzare con questa pressione che tante volte sentiamo ognuno di noi. Sentiamo come la tenuta delle circostanze si stringe, manca il respiro, ci manca il fiato, e sperimentiamo un sudore freddo. E pensiamo, cosa sarà di me? Ce la farò? Questo nemico è troppo potente per me. Chi mi aiuterà ora? Non c'è speranza. Il nemico è troppo forte. E tutti abbiamo sperimentato quando le emozioni tutti si scavalcano e si fondono l'uno con l'altro. Siamo un miscuglio di paura, di preoccupazioni, di ansia e il cuore comincia a battere e non possiamo fermarlo più. E la domanda è, dove andiamo in quel momento? Qual è la corda alla quale noi ci aggrappiamo in quel momento di pressione? E quello che voglio che, ecco, rimanga ben fisso nelle nostre menti è che in quei momenti dobbiamo andare alla preghiera. Dobbiamo andare, non deve essere l'ultima risorsa, deve essere la prima cosa alla quale ci aggrappiamo quando siamo sotto quel tipo di pressione. E vedremo che è esattamente ciò che fa Ezechia. Però ti rifaccio la domanda, dove vai tu in quel momento di pressione estrema? Dove vai? Ti butti sul peccato? ti butti su qualche cosa che ti fa sentire meglio per dimenticarti delle circostanze? Dobbiamo andare alla preghiera. Una delle ragioni, sono convinto, per cui non preghiamo come dobbiamo è perché non capiamo la natura della battaglia spirituale nella quale siamo immersi. Noi pensiamo alla Siria, magari pensiamo all'ISIS e pensiamo, caspita, quello sarebbe veramente un terrore, senza renderci conto che la battaglia nella quale siamo immersi in questo momento è più brutale, è più feroce e c'è più in gioco di quanto c'era mai in gioco in questo episodio. Pensiamo che la vita cristiana è una scelta di vita, una filosofia innocua che non fa mai male a nessuno. E non capiamo la vera natura spirituale della nostra lotta. E non prendiamo neanche in mano l'attrezzo più potente che è la preghiera. Pensiate che la Siria era un nemico formidabile che doveva far sentire sotto pressione Gerusalemme. Ricordatevi quello che ci spiega Efesini come la natura della nostra lotta spirituale. Quando dice rivestitevi, Efesini 6:11, della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie, cioè i metodi, le idee demoniache del nostro nemico, del diavolo. 12. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne. Se almeno si potesse vedere il nemico, magari potremmo vedere dove sta agendo, ma non possiamo neanche vederlo, perché non è sangue, non è carne, è spirituale, è invisibile. Non è contro sangue e carne, ma contro principati, contro potenze, contro dominatori di questo mondo delle tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Che descrizione dei nostri nemici, potenti, dominatori. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere. Vedete che Paolo dice, voglio che resistete perché Non è chiaro che tutti lo farete. Dovete lottare per resistere in quel giorno malvagio, come lo dichiara lui, e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate. È come se tutto deve essere battezzato, tutto deve essere immerso nella preghiera, perché senza la preghiera nessuno di questi attrezzi ce la può fare da sola. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo, con ogni perseveranza. Un'altra descrizione della natura della nostra lotta lo troviamo in Apocalisse 9, dell'1 all'11. Se andate a vederlo, è riferito a episodi degli ultimi tempi, però ci fa capire la natura del nostro nemico. Pensate che la Siria fa paura, pensate a questo nemico. Dice, poi il quinto angelo suonò la tromba, io vidi un astro che era caduto dal cielo sulla terra, e le fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Qua sta parlando di un essere spirituale, un demone. E gli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo come quello di una grande fornace. Il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo. Dal pozzo uscirono sulla terra delle cavalette a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra. Gli scorpioni non coccolano. Gli scorpioni fanno male. Dal fumo uscirono sulla terra delle cavalette. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né la verdura, né gli alberi, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Fu loro concesso non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi. La parola tormento è quello che ha in mente di fare il nostro nemico ad ognuno di noi, tormentarci spiritualmente. Tormentarli per 5 mesi con un dolore simile a quello prodotto dallo scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte ma non la troveranno, brameranno morire ma la morte fuggirà da loro. L'aspetto delle cavallette era simile a cavalli pronti per la guerra. Questa è la natura del nostro nemico. Pronti per la guerra. Loro sono pronti, hanno bisogno soltanto della parola del loro capo, Satana, e loro si precipitano sui credenti, cercando di distruggerli con ogni tipo di strategia. e macchinazione. Sulla testa avevano come delle corone d'oro e la loro faccia era come viso d'uomo, avevano dei capelli come capelli di donne e i loro denti erano come denti di leone che servono per stritolare. Il loro torace era simile a una corazza di ferro e il rumore delle loro ali era come quello di carri tirati da molti cavalli che corrono alla battaglia, avevano codi e pugniglioni come quelli degli scorpioni e nelle code stava il loro potere di danneggiare gli uomini, in questo caso per 5 mesi. Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon, distruttore, e in greco Apollyon. Il nostro nemico è un nemico formidabile. Il nostro nemico è un nemico che deve essere rinfacciato non con attrezzi carnali, non con attrezzi da uomo, ma con la preghiera e con la battaglia spirituale. Se no perderai. Perdere la battaglia con la tentazione, perdere la battaglia col tuo nemico. Prima Pietro 5,8 dice: vegliate, il vostro avversario il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa coccolare, no, divorare. Satana ti vuole divorare, ti vuole far fuori, vuole che tu ti aggiungi al numero di cadaveri della Chiesa che è lunghissima. Che tu ti trovi in quel mucchio di persone che una volta lodavano il Signore con le mani alzate, ma oggi sono in giro a fare chissà che cosa. Satana vuole che quello sia il tuo nome e il mio nome anche. Per quello dobbiamo pregare. Dal 29 al 35 voglio vedere alcune bugie con cui il nemico cercherà di sabotare la tua vita di preghiera. Il nemico cercherà di sabotare in ogni modo la tua vita di preghiera perché sa che quello è il segreto della vittoria. In versetto 29 a 30, e qua siamo nel contesto del Rabshakeh, si chiama, versetto 19, che porta il messaggio. In versetto 19, se volete vederlo, dice: andate a dire a Ezechia, così parla il gran re da Siria, e poi cerca di convincerli a non fidarsi della liberazione del loro Dio. E la prima bugia la vediamo in versetti 29 e 30. Così parla il re Sennacherib, questo messaggio da Sennacherib a Gerusalemme. Non vi inganni Ezechia, poiché egli non potrà liberarvi dalle mie mani, né vi faccia Ezechia riporre la vostra fiducia nel Signore, dicendo: il Signore ci libererà di certo, questa città non sarà data nelle mani del re d'Assiria. Questa è la prima bugia che tante volte ci viene suggerita nella nostra mente. E qual è la bugia? La bugia è questa. Questa cosa è troppo difficile per te e anche per Dio. Questa cosa è troppo difficile. Non fatevi ingannare che Dio può liberarvi. Neanche Lui può darti la liberazione questa volta. Questo è ciò che disse il messaggero. Dice: pensare che il tuo re o il tuo Dio può farmi fronte a me, Sennacherib re da Siria, è pura follia. Non fatevi ingannare. Dice: poiché egli non potrà liberarvi dalle mie mani. Poi dice: non vi faccia riporre la vostra fiducia nel Signore. Questa bugia ci si presenta in diversi modi. Può essere una persona cara, una persona della tua stessa famiglia che ti dice: tu non hai bisogno di pregare adesso, tu hai bisogno di cose pratiche, tu hai bisogno di soldi, una soluzione vera, tu hai bisogno di psicofarmaci, una soluzione vera, tu hai bisogno di una donna o di un uomo, quella sarà la tua salvezza. Dice: non riporre la tua fiducia nel Signore. Questa bugia è forte perché porta il nemico a usare persone di cui noi ci fidiamo per consegnare questa bugia a noi e perdiamo fiducia nella preghiera. Questa bugia ci distoglie dalla preghiera perché ci fa credere che il nostro Dio non è veramente capace. Quante volte l'hai creduto questa bugia? Quante volte ti sei abbandonato alla bugia satanica che il tuo Dio non è capace di fare quello di cui tu hai bisogno nella tua vita? Quante volte? Io tante. Quando mi abbatto, quando divento depresso, quando penso che non c'è speranza, sto dicendo: Satana hai ragione, Dio sei un bugiardo e mi devo ravvedere. Quante volte l'hai fatto tu? E la realtà è che noi viviamo, tanti di noi, come atei, purtroppo, tanti di noi viviamo da atei, o viviamo con dei dèi così piccoli che un soffio di vento potrebbe spazzarlo via. Ma questo non è il Dio della Bibbia. Il Dio della Bibbia, vedremo cosa fa dopo con Re Sennacherib, ma il Dio della Bibbia può fare infinitamente di più di quello che immagini nella tua vita. Il nostro Dio è tante volte un Dio piccolo, dobbiamo pentirci di questo fatto. E ti dico un'altra cosa, se noi non ci aspettiamo niente dal nostro Dio, se non ci aspettiamo niente dal nostro Dio, cosa rivela dalla nostra fede in Lui? No, no, proviamo tutte le altre metodologie e poi magari se mi ricordo, magari rivolgo una preghiera. Ma noi dobbiamo essere uomini e donne di preghiera, che cerchiamo una risposta dal Signore. E dimostriamo di essere uomini e donne veri credenti di fede. Maria, regina di Scozia, disse: temo più le preghiere di John Knox che un esercito di 10.000 uomini. Si può dire questo di te? Un altro disse: più cose sono riuscite attraverso la preghiera di quanto il mondo possa sognare. È vero! È vero. E noi perdiamo il tempo a fare chissà che. Se noi credessimo veramente che qualsiasi cosa è possibile, quanto cambierebbe la nostra vita di preghiera? Se credessimo che qualsiasi cosa, se credessimo che quella persona perduta al lavoro può essere salvata, se il Signore in misericordia e attraverso le preghiere che io rivolgo decide di donargli la grazia, quanto cambierebbe se veramente lo credesti? O quel familiare che è completamente contrario o peggio è apatico, cambierebbe la tua vita di preghiera, vero? Se tu credessi veramente che è efficace. Dobbiamo ricordarci che niente è impossibile a Dio. Perché ci costa tanto crederlo? Perché? Quella è una bugia. Cercherà di sabotare la nostra vita di preghiera dicendo che questa cosa è troppo difficile anche per Dio. La seconda, versetti 31 e 32, e il nemico ci dice: io posso darvi la vera felicità. Guardate come lo dice: non date retta a Ezechia, perché così dice il re d'Assiria. Il re d'Assiria dice: fate la pace con me e arrendetevi a me e ognuno di voi mangerà il frutto della sua vite, del suo fico, e berrà l'acqua della sua cisterna, finché io venga e vi riconduca in un paese simile al vostro, paese ricco di grano e di vino, paese di pane, di vigne, di ulivi, di miele, e voi vivrete e non morrete. Qual è la bugia che gli sta dicendo Sennacherib qui al popolo di Dio? Sta dicendo: fate la pace con me e ognuno di voi mangerà il frutto e voi vivrete. Sta offrendo la vita. Qual è il punto principale? Il nemico vuole che crediamo che possiamo essere felici senza Dio. Vuole che noi crediamo che possiamo essere felici senza Dio. Accettiamo la bugia che possiamo essere felici godendo dei doni di Dio magari, ma senza Dio nelle nostre vite. Adesso vi spiegherò cosa intendo dire. Però quando il nemico dice: ognuno di voi vivrete, non morrete, ci sta offrendo una vita finta, una felicità finta, una prosperità finta. E sì, magari il nemico ci offre tanti giocattoli. Il mondo ha tanti giocattoli, il mondo ha tanta felicità passeggera, ma non può dare la vera gioia. Non può dare la vera profonda felicità. Perché? Perché? Perché magari i giocattoli non ci possono soddisfare? Perché non possiamo godere dei doni di Dio senza Dio. Mi spiego? Deve essere Lui a donarci la gioia di poter godere i doni che Lui poi ci dà. In preghiera noi ci colleghiamo alla vera sorgente di vita, di gioia e di pace. È simile questo al sindrome dei bambini viziati di oggi. Tanti bambini sono viziati e la sindrome loro è peggiorata dai mamma e papà divorziati che tante volte inondano dei regali i figli per fare che cosa? Coprire il proprio senso di colpa. E cosa fanno i genitori? Loro pensano che i bambini saranno felici se gli vengono dati più PlayStation, smartphone, biglietti per concerti vari. E i bambini poi si stupiscono, non sono felici. Perché? Perché in realtà quello di cui i bambini hanno bisogno per essere felici non sono più giocattoli. È l'affetto, è l'attenzione, è il significato che dà la relazione con il papà o con la mamma, che dà la felicità al bambino. È quello che è vero per i bambini, è vero per l'essere umano. I bambini più felici sono quelli che hanno una identità per conto della loro relazione con i loro genitori, e gli esseri umani più felici sono quelli che hanno identità per conto della loro relazione con il Padre Celeste. È così. La vera felicità viene di vivere in relazione, dove riceviamo un significato e un proposito in questo mondo in base alla nostra relazione con il Padre Celeste. Ora, non c'è niente di male nel mangiare il frutto della vigna e del fico, bere acqua della propria cisterna, abitare in un paese pieno di pane e vino. Il problema non viene da qui. Il problema è che se non vengono dati da Dio, se Lui non investe i suoi doni con la gioia di poterli godere, la vita non sarà piena. La vita sarà altro che piena, sarà futile. Perché Lui che dà un senso e un significato ai suoi doni, e questo ti lo dà soltanto una vita vissuta nella relazione, in preghiera. Per quello le persone che pregano sono le persone più felici, perché sono quelli che hanno un proposito e un significato nella propria vita. E il messaggio di Ecclesiaste è pieno di questo insegnamento. Dice che i beni del mondo non servono a niente se non si godono nel contesto dato dal Creatore di tutto. Sentite quello che dice. Dice: e ancora, se Dio ha dato a un uomo ricchezze e tesori, i beni, i doni di questo mondo, dice: se Dio ha dato a un uomo ricchezze e tesori, gli ha dato potere di goderne, di prendere la sua parte, di gioire della sua fatica, è questo un dono di Dio. Vedi, un dono di Dio poter godersi i doni che Lui dà. Poi dice: un tale uomo non si ricorderà troppo dei giorni della sua vita, perché Dio gli concede gioia nel cuore. Da dove viene la vera gioia? Da dove viene la vera felicità? Da Dio. E se non preghiamo, noi penseremo di poter goderci tutti i beni al mondo, ma non ci porteranno la vera gioia. La terza bugia, leggiamo in 32 a 35, e questa è una bugia molto potente per sabotare le nostre vite di preghiera. Non ha mai funzionato in passato. Non ha mai funzionato in passato. Ti ricordi l'altra volta che hai pregato e non è successo niente? È questo che dice. Guardate. Non date ascolto a Ezechia quando cerca di ingannarvi dicendo: il Signore ci libererà. Qualcuno degli dei delle nazioni ha forse liberato il suo paese dalle mani del re d'Assiria? Dove sono gli dei di Kamat e di Arpad? Dove sono gli dei di Serfavaim, di Ena e di Iva? Hanno forse liberato Samaria dalla mia mano? Fra tutti gli dei di quei paesi, quali sono quelli che hanno liberato il loro paese dalla mia mano? Il Signore potrà forse liberare Gerusalemme dalla mia mano? Vedete quanto è sottile questa bugia. Assiria dice: lo sai che dei popoli hanno pregato ai loro dei prima di voi? E cosa li ha portato? Un bel niente. Sapete che non ha funzionato? Dice il bugiardo, perché dovrebbe funzionare questa volta? Ovviamente l'errore di base della Siria è che non hanno a che fare con uno dei dei di Karmat o di Arpad, hanno a che fare con un Dio completamente diverso, il Dio vivente di Israele. Però ciò che ha un grande potere di togliere forza alla nostra vita di preghiera è questa bugia. E sicuramente qualcuno di voi ci è cascato, come anche io. Quando ci sentiamo dire a noi stessi: Dio non ti ha risposto l'ultima volta. Dio ti ha deluso l'ultima volta. Ti ricordi, Keith? Non serve a niente pregare per questo bisogno. Mi ricordo quando ero negli Stati Uniti, una delle conversazioni che ho avuto con uno dei diaconi. Volevano vedere alcuni cambiamenti nella chiesa e mi disse questo uomo che si chiamava Jim. Non tutti gli americani si chiamano Jim, questo si chiamava Jim, è un caso, come tanti altri, però si chiamava Jim. Disse: chissà, abbiamo pregato e digiunato per diverse settimane e non è successo niente, così abbiamo smesso. Così abbiamo smesso. Sicuramente sarebbe facile dire: wow, che uomo, no? Braccio di ferro, forte, perseverante. Però tutti noi abbiamo fatto la stessa cosa tante volte. Però non so voi, io quando penso alle cose che ho portato a Dio in preghiera, quando ho pregato veramente cercando la sua volontà, penso sì a delle volte che lui ha dovuto riorientare la mia, il mio desiderio, ma quello che mi viene in mente sono tutte le volte che lui mi ha risposto esattamente come io gli avevo chiesto. Non è vero? E quando arriva la bugia, Dio non ti ha risposto, bisogna scacciarlo e dire alt. E tutte queste altre cose che Dio mi ha dato, quante risposte mi ha dato nella mia vita, fratelli e sorelle. E a volte, quando penso a questo fatto delle cose che lui non mi ha dato, mi vengono molto più velocemente le cose che lui mi ha dato, volta dopo volta. Vi do una lista soltanto perché voglio testimoniare, voi avrete una lista sicuramente più lunga, però io per 2 anni, e io ce l'ho tutto scritto nel mio giornale, perché mi piace andare, tornare per ricordarmi quando mi trovo di fronte alla sfida, di poter dire l'ultima volta lo ha fatto, perché non lo farebbe anche questa? Però per 2 anni ho pregato che Dio mi desse Deborah, alcuni di voi sapete la storia, che lei continuava a dire di no, ma io avevo nel mio cuore un desiderio di sposare Deborah e me l'ha data. Per 3 anni ho chiesto a Dio di aiutarmi ad arrivare in Italia, 3 anni, e l'ha fatto. Per 4 anni abbiamo pregato per la nascita di una chiesa a Rozzano, Dio l'ha fatto. Abbiamo pregato per lavori nella nostra chiesa, Dio ce li ha dati. Abbiamo pregato per ministeri, il banco alimentare, Dio lo ha fatto. Abbiamo pregato per un batterista, mi ricordo, è arrivato Marco, poco dopo, quando pregavamo con Rocio, e Deborah si ricorda anche. Abbiamo pregato tempo fa che arrivasse una nuova famiglia in Veritas, se sono arrivati Enzo e Cinzia, mi ricordo perché me lo sono scritto. E un anno fa, più o meno, abbiamo pregato che Dio ci desse un'altra famiglia, e sono arrivati Giuseppe e Michela Falcone. Cioè, potrei andare avanti a lungo per testimoniare il fatto che Dio risponde alle nostre preghiere. E anche voi potete essere sicuri che Lui risponderà. E so che voi avete anche tante testimonianze. E voglio che questo prossimo periodo, questa prossima stagione, perché non la segnaliamo come Chiesa per buttarci in preghiere audaci? Preghiere audaci di chiedere che Dio faccia ancora di più in mezzo a noi di quanto ha già fatto, più conversioni, più lavori, più benedizioni, più crescita. Perché non separare questa prossima stagione per dedicarlo a preghiera audace? Che ragione abbiamo per non farlo? Abbiamo il Dio più grande, più incredibile, pronto a donarci, come ha già fatto. Perché ci limitiamo con preghiere fatte da incredule e da infedeli? Finiamo vedendo l'Iddio che ha risposto alla preghiera di Ezechia, è lo stesso che risponde alle nostre. Cosa succede dopo che il Rabsace porta questa lettera con delle bugie, cercando di distogliere la fede al popolo di Israele? Cosa succede? Il nemico è alle porte. Se vogliamo riprendere in 19:1, vediamo la risposta del re. Il re Ezechia, udito tutto questo, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco ed entrò nella casa del Signore. La prima cosa da fare quando ti trovi davanti alla sfida è tira in mezzo Dio. Vai in casa sua, cioè trovati con Lui. Trova il contesto della prova nel fatto che Dio è presente. Manda una lettera poi a Isaia, il re Ezechia, il grande profeta. E cosa dice il profeta? Isaia lo rassicura che Dio risponderà e vincerà contro i nemici del suo popolo. Però non finisce qui. Versetto 10, vediamo un'altra lettera dei messaggeri di Assiria. Dite così a Ezechia, re di Giuda, il tuo Dio nel quale confidi, non ti inganni dicendo Gerusalemme non sarà data nelle nostre mani. E questa volta, dopo che ha letto questa lettera, versetto 14, è il contesto di quello che abbiamo letto prima, la preghiera di Ezechia. Prese la lettera dalle mani dei messaggeri, la lese, poi salì alla casa del Signore, la spiegò davanti al Signore. Mi piace tanto quell'immagine. Quando ci troviamo davanti alla sfida, davanti alla prova, la pressione ci sta soffocando, possiamo spiegarlo e liberarci della tenuta di quella prova dandolo al Signore. Signore, guarda, io sono solo una creatura, sono un essere umano. Toh, pensaci tu. Ed è quello che fa il re Ezechia. E vediamo nella preghiera velocemente alcuni elementi, modella per noi, ecco, come presentare davanti al Signore i nostri problemi, i nostri desideri inadempiuti. E prima di tutto vediamo che lui riconosce l'assoluta sovranità di Dio sopra ogni creatura e ogni situazione. Il Signore Dio di Israele che siede sopra i cherubini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. E io vorrei tanto, questo dico solo velocemente, però vorrei tanto che questa Chiesa riuscisse ad abbracciare veramente il significato della sovranità di Dio sopra il suo universo. Se c'è una cosa che io vorrei trasmettere nei miei pochi anni da pastore è che Dio sta portando avanti perfettamente il suo piano predestinato nella nostra vita e nella nostra storia. Non c'è il caso, non c'è la sfortuna, non è che qualcosa nella vita, come dire, ti sta essendo ricompensato per qualcosa di cattivo che hai fatto in passato, no. Dio sta portando avanti perfettamente il suo piano nella tua vita. Sì, Kisma, io ho fatto tante cavolate. Vi ricordate quello che disse Giuseppe ai suoi fratelli? Disse: quello che voi avete pensato per farmi del male, Dio ha pensato di trasformarlo in bene. E lui ha in mente di trasformare in bene qualsiasi cosa sia accaduto nella tua vita. Però lì comincia la preghiera audace, riconoscendo l'assoluta sovranità di Dio. Poi gli chiede di porgere orecchio, di aprire gli occhi, in altre parole fa quello che ognuno di noi deve fare. Tiriamo in mezzo Dio e diciamo: Dio, guarda la situazione. Poi lo riconduce la situazione nel prossimo versetto, quando dice porgi l'orecchio, poi versetto 17, dal contesto dice: vero, Signore, il re d'Assiria hanno devastato le nazioni e i loro paesi. Dice: sì, è vero, però dice: e hanno dato alle fiamme i loro dei, perché quelli non erano dei, erano opera di mano d'uomo, legno e pietra, e li hanno distrutti. E con questo lui lo mette nel contesto giusto, cioè mette nel contesto il fatto che è vero quello che sta succedendo ed è una vera momento di problema. Lui non chiude gli occhi, lui dice che tutto quello che stava succedendo è vero. E poi alla fine il versetto 19 dice: Signore nostro Dio, salvaci. Questo è il grido dell'oppresso. È il grido della persona che riconosce che l'unica salvezza può venire dal Signore. È il grido del disperato. È il grido che tu devi lasciare liberamente uscire dalle tue labbra. Signore, salvami! Aiutami in questa situazione! Versetto 20 al 34, le parole sono incoraggianti perché dice il profeta, rivolgendo le parole di Dio, così dice il Signore Dio di Israele: ho udito la preghiera che mi hai rivolto riguardo a Sennacherib. E voglio dirti, Dio ascolta le tue preghiere anche. Li sente. E qualcuno potrebbe dirti: fratello, Dio ha udito le tue preghiere. In versetto 35 vediamo la risoluzione dell'episodio. Cosa succede? Quella stessa notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. Uno contro 185.000 uomini. E quando la gente si alzò la mattina erano tutti cadaveri. Così risponde il Signore. La potenza del Signore scatenata attraverso la preghiera di un uomo pio. E può portare gli stessi risultati. Magari non pregate che al lavoro le persone siano uccisi e che i loro cadaveri siano dispersi. Magari quello non è il punto dell'episodio. Però vogliamo fermarci e riflettere profondamente sulla potenza di Dio scatenata in questo episodio. Un angelo del Signore fece fuori tutto l'esercito di Assiria. e può far fuori anche le sfide che si trovano davanti a te, e può non solo a malapena, ma in modo vittorioso, in modo schiacciante, rivelarsi potenti nella tua vita. Signore, grazie per la tua parola. Ne abbiamo bisogno di essere rifocalizzati sulla tua vera natura. Signore Dio dell'universo, spezza i nostri cuori, facci capire la immensa potenza del Dio che noi diciamo di conoscere, che tante volte non conosciamo bene. Oh Signore Dio, fa che questo episodio alimenti la nostra fede e che ogni mio fratello o sorella possa mettersi nei panni di Ezechia e possa, ecco, affrontare quella prova, quella paura, quella sfida che si trova davanti con la stessa fede di questo re e con le stesse aspettative di sapere che tu hai la potenza per intervenire. Signore, grazie perché possiamo chiamarci il tuo popolo, grazie perché tu sei per noi questa mattina. Amen.